Anticipiamo il giorno di Fabrizio Ponciroli ad oggi, direttore di Calcio 2000. Buongiorno Fabri, ciao.
Ciao ragazzi, vedi? Ho cambiato il giorno, mi è saltata la connessione. Non è
male. Visto? Hai visto? Hai visto? Mannaggia, mannaggia. Di quanti caffè hai bisogno col caldo che sta facendo, che sta ritornando per svegliarti, Fabrizio?
No, no, io non sono da caffè. Io sono vecchio, a me piace il tè caldo, con i miei biscottini. Sì, sì, sì. Ma perché mi alzo talmente presto che fa ancora freddissimo.
Io ti dico la verità.
Assolutamente sono così.
Alle 11:05 sto già tipo al terzo caffè, ma con queste temperature che sono un uomo da gelo, da freddo, da neve, vado in difficoltà, non mi bastano ancora, quindi vabbè, proveremo a restare svegli. Fabrizio, invece, ecco, tu segui tanto la nazionale, ne abbiamo parlato anche nello scorso venerdì, nel frattempo domenica si è tornati in campo, nazionale che raccoglie il 24esimo risultato utile consecutivo, questa sera, anzi domani poi ci sarà la Finlandia, stasera invece tocca agli azzurrini cercare di restare dentro e non abbandonare già, però ti chiedo, in tanti si sono un po' divisi in questi giorni sulla nazionale, qualcuno che pretenzioso dice sì, però giochiamo male, tutto sommato in 24 partite soltanto con l'Olanda e con la Polonia abbiamo giocato come avversari di rilievo, le altre gare non è che hanno raccontato chissà che cosa, te invece che cosa continua a raccontare la nazionale?
No, a me la nazionale piace moltissimo, il progetto di Mancini secondo me è vincente a prescindere dai risultati, non mi interessa come gioca la nazionale, che tutt'altro sta facendo che male secondo me, ma mi interessa il fatto che c'è una nazionale convinta, decisa. Io vedo i ragazzi che scendono in campo e si aiutano l'un l'altro, lo dicevo, io ero al Tardini e la cosa che mi è piaciuta di più è la voglia di sacrificarsi per il compagno, il fatto che parlano, discutono, magari si mandano anche a quel paese, però si vede che c'è tanta voglia di fare. Forse chi critica la nazionale ha la memoria corta, perché quello là, che sai che io non nomino, aveva una nazionale secondo me più forte sulla carta, però al mondiale non ci siamo andati e quindi con tutto il rispetto, però mi sembra che Mancini abbia creato una nuova identità, ci sono tanti giovani, c'è una squadra che ha voglia di riscattarsi, è vero, stiamo affrontando squadre obiettivamente di basso livello, domani ci sarà la Lituania che se non ricordo male non vince tra i confini nazionali più o meno da 5 anni, quindi tutto fa pensare che questa nazionale sta giocando a livelli, diciamo così, sufficienti, ma perché gli avversari non sono molto impegnativi e quindi non vedo perché bisogna sempre dare il 180% quando in questo caso non c'è una vera rivale, perché anche quelli che parlano di Svizzera, con tutto il rispetto, io sono andato a vedermi la partita tra Svizzera e Lituania perché volevo capire. Insomma, se abbiamo paura della Svizzera possiamo anche andare a casa, no?
Infatti è quello che dico io. Poi alla fine queste partite qua, Fabrizio, in ogni caso le devi vincere. Non è che sì, dai per scontata la vittoria. Le vinci laddove, magari con Ventura, insomma, per non tornare troppo indietro nel tempo, non abbiamo avuto questa fortuna, questa qualità o questa abilità. Quindi, insomma, poi
le vinci e gestisci. Sì. Le vinci e gestisci. Ma come è normale che sia? Ricordiamoci che la nazionale arriva nel momento peggiore. Arriva nel momento in cui le squadre non possono permettersi di perdere i propri giocatori e visto che in nazionale giocano i migliori è normale secondo me che Mancini gestisca le forze non solo con il turnover ma anche in campo, ma farei anch'io la stessa cosa, l'importante è vincere, tanto quando le partite conteranno la nazionale andrà a un ritmo diverso e secondo me giocherà anche in maniera diversa. Ma adesso l'importante è vincere, quindi va benissimo così.
Detto questo, quali sono i nomi che ti stanno ingolosendo di più di questa nazionale? Adesso parleremo un po' di mercato anche insieme a te, perché peraltro oggi è la giornata nella quale Aguero saluta praticamente il Manchester City, un bel posto anche dal City per Aguero per celebrarlo. Parleremo di dove potrebbe finire Aguero, però prima di arrivare lì, restiamo in casa nostra. Qual è il talento o comunque i giocatori che ti hanno impressionato di più, che ti impressionano di più in questa nazionale e soprattutto quelli che potrebbero essere anche oggetto di mercato?
Beh, innanzitutto devo dire che dal vivo Berardi mi ha impressionato molto. Ha una capacità di attaccare la profondità, ha una tecnica e soprattutto io credo che largo a destra possa fare malissimo, malissimo. Gran bel giocatore, veramente. Poi, insomma, direi che i nomi che saltano all'occhio sono sempre gli stessi, ma è normale che sia così. Donnarumma, continuiamo a dire che è un predestinato, è un favoloso portiere, ma secondo me ormai è il portiere. Cioè, ha fatto un ulteriore step, comanda la difesa, quando serve para. Cioè, ragazzi, Donnarumma è tanta roba, tanta roba. E poi a centrocampo credo che ci sia molto materiale, da Locatelli a Barella a Verratti, siamo messi bene a centrocampo. È l'attacco il grande punto interrogativo, perché secondo me non puoi arrivare con un dualismo al mondiale, scusa, all'europeo prima che al mondiale, perché tu a un certo punto dovrai fare una scelta tra Immobile e Belotti, cioè devi scegliere il tuo attaccante per la nazionale. Non ci metto Caputo solo per una questione di esperienza, perché io adoro Caputo.
Lo so.
Però prima o poi una scelta dovrà farla Mancini e sarà difficile.
Sarà molto difficile, però insomma per adesso meglio avere scelte che non averne, Fabrizio, certo, da questo punto di vista sicuramente qualcosa di positivo. Ecco, molti dicevano, ci hanno detto anche nei giorni scorsi, anche ieri, a questa nazionale manca forse il grande talento, il grande leader. Quello che ti chiedo io invece è se preferisci avere il leader, penso alla Norvegia, che probabilmente non supererà le fasi a gironi e le qualificazioni pur avendo Haaland, penso al Portogallo che soffre pur avendo Cristiano Ronaldo, penso alla stessa Francia che tutto sommato di talenti ne ha tanti, non ne ha neanche soltanto uno, ma un po' di difficoltà sta facendo. Quindi preferisci il grande talento, i grandi talenti o il grande gruppo? Perché in questo momento l'Italia sta dimostrando questo, no?
No, io vorrei il grande gruppo con almeno un top player, perché poi quando c'è da decidere le partite ad altissimo livello il top player ti serve, il giocatore che fa la differenza serve. Il Portogallo ha vinto perché aveva Cristiano Ronaldo, la Francia ha vinto perché aveva grandi interpreti e tanti top player, vale lo stesso discorso per la Spagna. Quindi per me un top player è fondamentale quando arrivi a certi livelli. È anche vero che quest'Italia ha veramente un gruppo importante. Cioè, ripeto, è bello vedere come si impegnano. Quindi, onestamente, potremmo fare grandi cose anche senza un vero top player, perché purtroppo il top player non ce l'abbiamo. Anzi, secondo me ce l'abbiamo, ma in porta. E quindi speriamo che il gruppo sopperisca la mancanza del classico giocatore che quando la palla scotta riesce a fare la differenza. Quello purtroppo non ce l'abbiamo.
Torniamo un po' invece a parlare di mercato, dicevamo, a parte voglio chiederti, visto che notizia proprio dell'ultimissime ore è uscito, è stato ufficializzato anche da parte dell'Inter il nuovo logo, non so se hai avuto modo di vederlo e che cosa ne pensi.
L'ho visto, la mia reazione è quasi l'indifferenza, perché comunque ormai sono abituato al fatto che il business cambia. Il mio modo di pensare calcio, sono cambiato anch'io, cambiano i loghi ed è cambiato il calcio. Ho avuto la stessa reazione quando l'ha fatto la Juve e ormai mi sono abituato al logo nuovo della Juve e quindi mi abituerò al logo nuovo dell'Inter. Mi dispiace, da nostalgico del calcio devo essere sincero, a me spiace, però capisco che per esigenze di business, e ormai il calcio è solo business, il cambio lo devi fare, quindi va bene così. Diciamo che c'è un'altra ultima ora che mi ha invece rallegrato molto di più, il fatto che l'Inghilterra ha deciso ed è arrivata al punto in cui riporta i tifosi a vedere le partite.
Ma
questa credo che sia un'ultima ora da sottolineare, mentre sì, noi stiamo qui a guardare le tribune vuote e a interrogarci su che cosa fare. Quelli probabilmente si prenderanno gli europei e saranno tutti a vedere gli europei, però come sai, caro mio, noi viviamo in un paese diverso.
Purtroppo sì, io poi ti leggo anche a prescindere dagli aspetti sportivi, so che insomma hai messo in evidenza anche un po' le varie contestazioni che si stanno facendo sulla DAD. Oggi sappiamo che comunque da qualche parte si torna a scuola, per esempio qui nel Lazio, zona arancione, quindi si riapre un pochettino, però se volessimo addentrarci in questa tematica, Fabrizio, ci sarebbe tanto di cui parlare.
Ore di discussione.
Lo so, lo credo, però insomma altrove invece si muove in maniera diversa. A me quello che fa specie invece è che per esempio l'UEFA apra gli occhi su qualche cosa e li tenga chiusi su altri, pretenda che si aprano le strutture e poi non ti offre la possibilità a tutti di poter usufruire, non dico della VAR, ma almeno della goal line technology. Sai che faccio riferimento, per esempio, certo, al Portogallo, che rischia anche di restare fuori per questo aspetto qui. Anche lì l'UEFA quante colpe ha nella gestione di tutto il circo calcistico?
Tantissime, perché questo è un errore grave. Parlavamo prima di calcio business. Tu nel 2021 non puoi arrivare ad un punto in cui il mondo ragiona ormai da VAR, con il VAR al fianco, e ci sono partite in cui esistono ancora i gol fantasma che fanno parte del nostro passato. Quindi obiettivamente, secondo me, è un passo indietro pesante quello della UEFA in questo caso. L'unica cosa divertente è che siamo tornati a parlare di gol fantasma quando pensavamo che non fosse più attuabile una discussione del genere. E invece è stato divertente. Capisco però l'ira del Portogallo, perché dai, nel 2021 tu non puoi, non può accadere una cosa del genere. Quindi grave errore dell'UEFA.
Grande errore anche secondo me. Parliamo un po' di mercato e parliamo di tanti oggetti del desiderio. Sarà un mercato molto particolare, molto diverso come l'ultimo che abbiamo vissuto, anche perché sono usciti anche contestualmente oggi, li vado anche un po' a guardare i conti dei club, no? E, l'Inter ha qualche difficoltà, la Juventus non ne parliamo. Ecco, per esempio, parlando un po' dei debiti dell'Inter, una montagna di debiti, arrivano circa 630,1 milioni con un patrimonio netto di meno 36,9, quindi da questo punto di vista diciamo che ha un particolare rilievo, no, la presentazione del nuovo logo, perché fa capire che comunque la proprietà non vuole lasciare, non vuole abbandonare, anzi vuole provare a rilanciare. Guardiamo tutti i conti, la Serie A si trova in un profondo rosso, meno 754 milioni di euro nell'ultimo anno, solo un positivo negli ultimi 10. Parliamo veramente di un crollo nei conti, che poi sono diventati ancora più drammatici in questo anno del Covid e post-Covid. La Juventus, che ha raggiunto un record di spese, circa 233,7 milioni, più dei ricavi, più anche di Milan e Inter, tutti i numeri che io vado a reperire grazie all'ottimo lavoro fatto dalla redazione di tuttomercatoweb.com. Insomma, numeri che ci fanno inevitabilmente capire, Fabrizio, che i tifosi hanno il diritto di sognare i campioni, ma poi devono anche avere la saggezza di capire che certe spese i club non le potranno fare. Finisce sul...
Sono anni che spendiamo più di quanto dovremmo, no? È come quando entri in una gioielleria, ti puoi permettere un piccolo smeraldo e invece esci con una parure. È la stessa cosa.
Sì, sì.
E noi lo facciamo da anni. Credo però, obiettivamente, che sia finito quel tempo. Cioè, sarei sorpreso se qualche squadra italiana facesse il grande colpo, ok? Che arrivasse a spendere cifre folli. Penso non sia più possibile. C'è un problema, che è il retaggio degli ultimi stipendi. Cioè, secondo me, fino al 2022, 23, 24, molte squadre hanno ancora ingaggi pesantissimi, e inciderà moltissimo questo, perché vai a venderli i giocatori che guadagnano tanto. Non è così semplice, anzi è la cosa più difficile al mondo. Quindi diciamo che c'è la strada per rinascere, che vuol dire ingaggi più bassi, più spazio ai giovani, magari però senza il classico giochino: questo fa due gol, aumentiamo l'ingaggio e lo blindiamo per 75 anni. No, come mi diceva il grande Pruzzo, dopo tre stagioni si capisce se un giovane è maturo per fare il grande professionista. E quindi penso che la strada sia stata intrapresa, ma ci vorrà molto tempo, perché il monte ingaggi te lo porti dietro. Guardiamo solo la questione di Bala, è abbastanza chiara. Cioè, sei tra un rinnovo che non ti puoi permettere, perché la Juve non può permettersi di rinnovare di Bala a certe cifre, è una cessione che probabilmente ti porta a pochissimo. Quindi dico Dybala, ma vale per un sacco di giocatori, eh?
Sì, sì, no. Quindi, è un esempio su tutto.
Non lo so.
Però ecco, il diritto di sognare i tifosi se lo prendono laddove sul mercato appaiono dei parametri zero, no? I famosi parametri zero, che però vanno gestiti nel modo giusto. Resto alla Juventus che hai citato tu, Rabiot e Ramsey sono diventati due parametri zero che si sono rivelati boomerang contro la società, giocatori che non hanno reso e che ai quali hai dovuto fare un ingaggio molto pesante che ti rende difficile la cessione. Ma altri due parametri zero possono affacciarsi sul mercato: uno si chiama Kun Aguero, l'altro potrebbe essere, lo hai citato tu prima, Donnarumma. Questo per fare qualche esempio, però in realtà tanti giocatori stanno andando a scadenza, quindi cerchiamo anche di capire un po' quello che farà il futuro, che sarà il futuro. Però resto su questi due. Intanto Aguero, dove te lo immagini? In Spagna o sogni addirittura di vederlo in Italia? E nel caso dove?
No, sarei molto sorpreso di vedere Aguero in Italia, perché è un'azienda e quindi chiede e pretende un ingaggio importante. E visto il discorso che abbiamo appena fatto, insomma, se un'italiana dovesse prendere Aguero, sì, è vero, è un parametro zero, però ti inchiodi veramente per meno 3 anni, perché penso andrà alla ricerca di un biennale, ma probabilmente di un triennale.
Penso di sì.
Per quanto riguarda Donnarumma, io spero che continui con Milan, è uno dei pochi giocatori per cui farei un sacrificio, perché comunque ha dimostrato di essere veramente un fuoriclasse, un top player, l'unico che abbiamo in Italia dal mio punto di vista. Mm-hmm. Quindi in quel caso fosse il Milan uno sforzo lo farei. Il problema, e qua torniamo all'inizio della discussione, è che tu uno sforzo lo puoi anche fare, però se poi, restando in casa Mila, i Çalhanoğlu ti chiedono un ingaggio importantissimo, i Kessié non si accontentano più, sono tutte questioni che vanno a incidere sulle tue scelte, e nessuna società può mai permettersi ingaggi top in maniera continuativa e soprattutto in un numero elevato. Quindi io penso che molte società dovranno fare delle scelte molto difficili in estate, e i tifosi dovranno essere bravi a capire, che non si possono tenere tutti e che bisognerà puntare sui giovani. Certo, è facile dire puntare sui giovani, poi devi andare a trovare, e qua forse bisogna avere un po' di coraggio e attingere dalle proprie giovanili, pur sapendo che sono ragazzi. Però è l'unica strada, eh?
Però Fabrizio, qua si apre un'altra parentesi. No, io penso che il tuo ragionamento sia più che giusto, anzi lo condivido e lo sponsorizzo. Cioè, secondo me bisogna imparare o riprendere a costruirsi dei campioni in Italia, a differenza di quanto non si stia facendo, perché adesso arrivano i ragazzi nelle scuole calcio, ma anche a livelli un po' più alti, juniores, pulcini, giovanissimi, quello che vuoi tu, scuole calcio o primavera o under 23, si lavora solo sulla tattica, insomma. È difficile vedere più quegli allenatori che ti addestrano, che ti fanno fare il calcio contro il muro, calciare il pallone contro il muro, che ti insegnano a fare il lancio, a palleggiare, insomma, che ti ridanno la tecnica. Io ricordo proprio quando ero piccolo, io, quando eri piccolo pure tu, vedevamo quelle videocassette in cui ti facevano vedere i bambini come insegnavano la tecnica, il controllo della palla, lo spostamento, il passaggio, eccetera. E i bambini erano anche più contenti perché si innamoravano del calcio. Adesso invece gli insegni i movimenti, il fuorigioco, la linea alta, la linea bassa, lo scalare, il pressing alto e tutte queste cose qui. Dobbiamo tornare a crearci, uno, i nostri campioni con un addestramento diverso, due, trovare il coraggio di lanciarli, perché per esempio, ti faccio anche un altro esempio, Fagioli, no? Si è parlato tanto di questo centrocampista nei mesi scorsi, giocatore che però non ha avuto la possibilità di giocare né con Sarri, né tantomeno lo sta avendo con Pirlo, e tutto sommato, per come stanno andando le cose al centrocampo della Juventus, una mezz'oretta gliela potresti anche far fare. Che cosa significa questo secondo te?
Ma guarda, io credo che in Italia ci siano giocatori giovani buoni. Il problema è che noi siamo abituati a giudicare dopo una, due, massimo tre partite. Quindi tu, allenatore, penso a Mihajlovic, sì, lanci Donnarumma. Se Donnarumma, predestinato, avesse sbagliato le prime tre partite, probabilmente Donnarumma sarebbe finito a giocare, con tutto rispetto, nella SPAL, ok? Locatelli più o meno ha fatto la stessa strada, al contrario. Milan sembrava un predestinato, male male, se non ci fosse stato il Sassuolo, Locatelli in nazionale non l'avremmo più visto. Quindi il problema è che noi giudichiamo, quindi le società cosa fanno? Le società dicono, se io mi prendo, massimo rispetto e attenzione, un Palacio, che ha 39 anni, vado a memoria, ma sono quasi sicuro, dicono, ok, Palacio sappiamo quello che può dare, è un uomo di esperienza, le stupidate da giovane non le fa, e quindi siamo tranquilli. Eh no, è tranquillo il Genoa, ma non è tranquillo il calcio italiano, perché continuando a insistere su questi giocatori, diciamo così, over 30, non dai spazio agli altri. Rischi meno, è ovvio, però li chiudi, non gli dai proprio la possibilità di mettersi in gioco. Poi è ovvio che le eccezioni le puoi fare, Ibrahimovic lo prendi a prescindere, tanto per essere chiari, però se ci sono tante eccezioni e pochi giovani, non mi va bene. Vallo a spiegare ai tifosi, perché io ci ho provato e mi sono sentito dire: sì, vabbè, adesso scendiamo in campo con Fagioli a centrocampo, Frabotta sulla fascia. Sì, secondo me sì, e sbagliano e chi se ne frega, perderemo 3 partite. Non mi sembra che la Juventus con altre scelte andrà a vincere lo scudetto, no? Io a questo punto proverei, certo rischio, però se mi va bene ho 2 italiani in squadra che non mi sono costati nulla. Però vedo che questo discorso lo fanno veramente in pochi.
Io ti seguo molto e condivido il tuo pensiero. C'è un audio, lo andiamo a sentire, Giorgio Sorani, poi ti leggo anche qualche messaggio testuale che ci è arrivato, Fabrizio. Vai col primo audio.
Ragazzi, ma ancora, scusate, ma la prendete, secondo me, la questione Donnarumma dalla parte sbagliata. Cioè, il Milan il sacrificio lo sta facendo. E come se lo sta facendo? Perché quando tu prendi 6, in un periodo del genere offri 8... Il Milan il sacrificio lo sta facendo, è il giocatore o il suo procuratore che non vogliono firmare. Se il Milan gli offrisse 10, state pur tranquilli che quelli chiederebbero 10 più bonus. Quindi basta dare la colpa al Milan e alla dirigenza del Milan. Qua è il giocatore e il suo procuratore che stanno facendo dei danni inenarrabili.
Che ne pensi di questa riflessione?
Penso che ha ragione. Io intendevo che io farei un sacrificio per il Milan, nel senso che apprezzo quello che sta facendo il Milan per Donnarumma. Non lo farei per i Çalhanoğlu, per i Kessié, però assolutamente condivido in pieno, ragionamento giustissimo. Ma infatti noi siamo in questa situazione anche per certi procuratori che ormai hanno talmente tanto potere che possono spostare i propri giocatori come se fossero pedine. Io non voglio credere che Donnarumma si faccia condizionare a tal punto da lasciare il Milan perché glielo dice Raiola. Cioè, io voglio crescere ancora con l'idea che c'è un minimo di riconoscenza. Donnarumma era un predestinato, lo ribadisco, ma se non fosse stato per Mihajlovic magari sarebbe finito alla SPAL. Quindi spero che alla fine Donnarumma faccia una scelta di cuore, tra virgolette, perché 8 milioni è una scelta di cuore, ma è un cuore d'oro. Ha ragione però, il discorso fila molto liscio, si continua a pensare che i giocatori che le società sono quelle che impediscono certi rinnovi, ma il 99,9% dei casi, soprattutto se parliamo di grandi giocatori, è la gente che decide cosa si fa e come si fa. Ma è così da un po', non è solo per il caso Donnarumma.
Fabrizio, la gente in questione di cui stiamo parlando in maniera criptica è Mino Raiola, il quale ha parlato...
Sì, l'abbiamo detto.
Sì. Chiara e criptica è Mino Raiola, il quale ha parlato anche a The Athletic. Ha detto tante cose, sto estrapolando alcuni pensieri aiutandomi anche con la redazione di tuttomercatoweb.com. Ha parlato anche di Haaland, ok? Intanto io, prima di leggerti questa fase qua, ti chiedo, visto che sono tante le versioni, ognuno la pensa a modo diverso, c'è Andrea Bosco che spesso ci ha raccontato perché Haaland non è arrivato in Italia e non è andata alla Juventus, c'è qualcuno che dà le colpe a Sarri, tu per quale motivo, cioè qual è la storia che conosci tu, quali sono le considerazioni che fai tu sul fatto che Haaland abbia rifiutato top club europei e abbia scelto di stare lì al Dortmund? Che cosa sai tu di lui? Perché poi ti leggo.
Guarda, io quello che so, e sono due fonti abbastanza autorevoli, e collimano. Nel senso che Haaland, in accordo con Raiola, ha scelto un top club, perché Borussia è un top club, certo, in cui però non c'era una gran pressione. Quindi avrebbe potuto sbagliare senza, diciamo, troppe problematiche, sapendo che facendo bene al Borussia Dortmund poi saremmo arrivati a questo punto, ovvero che tutto il mondo vuole Haaland. Quindi io credo che questa sia veramente la versione reale, cioè non è che la Juve non l'ha preso perché Sarri, perché 10 milioni in più, secondo me non l'ha preso perché Haaland non sarebbe venuto. anche se gli avessero offerto il mondo, anche perché una delle mie fonti mi dice che un top club inglese era pronto veramente ai ponti d'oro per averlo, ed è Manchester United. Però alla fine lui ha voluto andare al Borussia perché è un club che ti permette di crescere, tra l'altro pieno di giovani, per tornare al discorso di certo. prima, ma se sbagli, diciamo che la seconda occasione ce l'hai, come la terza, come la quarta, come la quinta. Ecco, lui è stato bravo perché gli è bastata la prima.
E allora io ti do la buona notizia che le tue fonti non sbagliano, perché è tornato a parlare Mino Raiola su Haaland, ha detto su di lui sbagliavano tutti, ha fatto tutto molto più in fretta di quanto potessimo immaginare, e lui a gestire esatto. la sua tabella di marcia. Forse io sono stato anche troppo cauto quando gli ho detto di andare al Dortmund invece di qualche altro club. Questo ragazzo può andare ovunque voglia, è già a questo livello e avrebbe potuto farlo già l'anno scorso. A volte è meglio non cambiare quando tutti dicono di andare, e a volte è meglio lasciare quando tutti dicono di non cambiare. Quest'ultima parte come la interpreti?
La interpreto che c'è un top club pronto a tutto per averlo, e in estate il tormentone Haaland ce lo porteremo avanti per tanto, perché pensa noi italiani siamo messi male, ma credo che Manchester City, Paris Saint Germain di problemi non ne hanno.
Forse
e
anche Real Madrid
potranno fare la guerra.
Ci aggiunge anche il Real Madrid, Fabrizio?
No, no, secondo me il Real Madrid non ha la forza, ha il prestigio, ha il nome, ma non so se ha la forza economica per comprarsi Haaland. Ricordiamo che il Real Madrid, oltre a essere in un rosso pazzesco, ha cannato completamente Hazard e gli è costato un patrimonio. Quindi ci andrei piano con il Real Madrid. Certo, è in corsa, indubbiamente, però o vende qualcuno e fa un c'è, ma vendere vuol dire portare a casa dei soldi importanti, e allora magari ci prova. Però se metto lì la mia fiche, la metto su o il Paris Saint Germain o il Manchester City.
Bene, allora noi siamo ai saluti con Fabrizio Poncirone per quanto riguarda questa settimana e oggi che abbiamo anticipato. Fabrizio, ci ritroviamo venerdì come sempre, ma della prossima settimana. Intanto grazie e buon lavoro come sempre. Ciao Fabrizio.
A voi un abbraccio.